tratto dal Vangelo di Luca. Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, le donne si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: «Perché cercate fra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse. Pietro tuttavia corse al sepolcro e, chinatosi, vide solo le bende. Tornò a casa pieno di stupore per l'accaduto». Parola del Signore. Come dicevamo anche nell'introduzione, questo rapporto fra la morte e la vita e la morte, è un intreccio continuo, più di quanto comunemente noi pensiamo, anche se poi la vita stessa ci riconsegna questa questione quotidianamente. Non solo la morte biologica delle persone care, nostra, quando sarà il momento, ma anche quelli che potremmo indicare come segni di morte, e sono tutte quelle situazioni che limitano, che mortificano, che offendono, che costringono, che opprimono la dignità delle persone, persone singole, famiglie, popoli interi che sono oggi crocifissi nella storia. E tutti noi nella vita, in modo più o meno intenso, più o meno continuo, potremmo raccontare, cogliendo dal nostro diario più profondo, dal nostro patrimonio più intimo, momenti di dolore nella nostra vita, momenti di dolore profondo, lacerante, situazioni anche di sconferma, di tristezza, di avvilimento. E non solo nostri, ma di situazioni che abbiamo conosciuto, che ci sono arrivate da situazioni del mondo, che come spesso osiamo dire sono solo geograficamente lontane, ma sono vicine per quella prossimità umana che dovrebbe sempre più farci ritenere parte appunto di un'unica famiglia umana. Alle volte nella vita personale, familiare, comunitaria e appunto planetaria, ci è sembrato di fronte a certe situazioni che fosse perlomeno difficile, improbabile, pareva anche alle volte impossibile, di nuovo pronunciare una parola di ragionevole speranza, guardare ancora al futuro in modo non irrazionale, non con un affidamento fideistico, momentaneo, emotivo, ma appunto riflettuto, ragionevole, corrispondente alla profondità del nostro essere. Ci pareva così, anche se poi le situazioni via via si sono districate ed è avvenuto di nuovo quello che tutti noi sempre vorremmo, cioè una ripresa di un dinamismo di vita, anche se lentamente, perché non si tratta di situazioni miracolistiche, ma di situazioni che chiedono tempo, elaborazione, fatica, dolore appunto elaborato, depositato. Così è avvenuto quel pomeriggio di quel venerdì sul Golgota, fuori di Gerusalemme. Fra i tre impiccati sulla croce c'era Gesù di Nazareth. finita la sua vita, i responsabili, i dirigenti, gli uomini del potere che avevano ironizzato fino all'ultimo chiedendogli il miracolo di scendere dalla croce, erano soddisfatti. Come tante volte è successo e succede nella storia dell'umanità, che i potenti e i prepotenti si sentono soddisfatti quando gli pare di avere silenziato, ucciso la voce della profezia. Così come, dato che abbiamo questa stola, dico abbiamo perché la indosso io, ma è come se la indossasse tutta la comunità, così come quando, è un amico per noi, un signor Romero, uccisero quel tardo pomeriggio, sparandogli al cuore, nella piccola chiesa dell'ospedale per malati di tumore, nelle ville dei ricchi sulla collina del Salvador, brindarono perché la notizia gli arrivò che la voce dei poveri era stata appunto tacitata, non sapendo che la profezia si rigenera, come diceva anche uno scrittore romano parlando dei primi cristiani, il sangue dei martiri genera nuova testimonianza. La profezia si rigenera proprio sull'esempio di chi ha dato la vita. Erano contenti i dirigenti ebrei. Il popolo si allontanava, i pochi amici, un gruppo di donne, la madre, Maria, e uno solo dei discepoli, gli altri erano tutti scappati, erano sgomenti, addolorati, frastornati, la speranza era frantumata. Finito quel macabro spettacolo, ma pareva soprattutto finito il sogno che Gesù aveva annunciato e vissuto, praticato, dicendo parole mai prima ascoltate e vivendo gesti di accoglienza mai prima visti sulla faccia della terra. Un'umanità nuova, annunciata, perfino il superamento dell'inimicizia, l'accoglienza verso tutti. Il più grande che è colui che è disponibile, le persone sempre prima delle leggi e degli ordinamenti, lo spezzare il pane insieme, accogliere le persone senza discriminazione preventiva, né seguente l'accoglienza delle persone con parole e gesti di umanità straordinaria, di tenerezza, di perdono, di incoraggiamento. E allora proprio le domande incalzano. Sembrava allora, come nei momenti a cui ho fatto cenno prima, che tutto sia finito, che sia stato un sogno passeggero, un'esperienza importante che aveva coinvolto, però ora morta con il suo promotore che è morto sulla croce. Pare proprio così, che sia finito il sogno di un'umanità giusta, fraterna, riconciliata, in pace, che non sia quindi possibile costruirla, che alla fine abbiano ragione e dicano l'ultima parola le forze del male, dell'ingiustizia, dell'accumulo, delle armi, dei pregiudizi, delle esclusioni, dell'oppressione, specie dei poveri, dei deboli. Allora l'ultima parola sta a questi poteri negativi nella storia dell'umanità, se anche Gesù di Nazareth è morto sulla croce, ucciso, non c'è più quindi speranza per noi né per il mondo. Ma pensando col cuore, certo anche con la ragione, vengono altre riflessioni. Ma non è forse proprio che già Gesù, morendo come morto, dopo una vita data totalmente agli altri, morendo per una scelta certo sofferta e difficile, morendo in un affidamento angoscioso al Padre, dubitando della sua stessa presenza, non è che già lui, morendo così, abbia segnato di vita quella morte, e che già nella morte per amore ci sia il segno di una possibilità di vivere vincendo la morte nel momento in cui la morte si subisce, perché quell'amore di una dedizione totale è più forte della morte, perché uno va incontro alla morte certo subendola in modo durissimo, però amando fino in fondo, non è forse che già nel morire per gli altri, in una morte vissuta, come dicevo, nell'angoscioso affidamento al Padre, ci siano già i segni di una risurrezione? E non è forse anche questa la nostra esperienza di quando abbiamo portato, accompagnato piangendo in cimitero, le persone a noi care, nel momento proprio della sepoltura dei loro corpi, che pare anche il momento quasi della sottrazione delle persone care al nostro rapporto, al nostro contatto, non è forse vero che per come abbiamo vissuto con loro, per come magari li abbiamo accompagnati, per come loro ci hanno accompagnati e amati, che percepiamo che quella sepoltura non è definitiva, perché il bene che ci siamo comunicati resta, certo chiuso in quel momento, specie in alcune situazioni dolorosissime, chiuso dentro al dolore, come una nicchia dolorosa, però anche dentro il segno, il germe, che stenta in quel momento ad affiorare, ma che quelle dimensioni sono importanti, più importanti, anche della morte stessa, e che c'è quindi una relazione che continua, che è quella della profondità dell'essere. E non è forse vero che queste non sono solo illusioni, non sono solo facili recuperi psicologici, ma sono qualcosa che riguarda la profondità del nostro essere, appunto del nostro vivere, relazionarci, impegnarci e dedicarci? Non è forse questo il segno da cui può iniziare una difficile ma possibile ripresa di questa ragionevole speranza, cioè di una speranza che non è l'ottimismo facile a buon mercato, ma che è quella speranza che assume proprio tutto il dolore del mondo per elaborarlo, per cogliervi dentro al dolore stesso i segni di un'umanità buona, positiva, che ci permettono di continuare a impegnarci per elaborare il dolore, per prevenirlo fin quando è possibile, per dare segni buoni di umanità, tante volte seminandoli proprio nel terreno della disumanità del mondo. E per la sua fede, per la sua fedeltà, per il suo amore, il Padre l'ha accolto e ha riconosciuto la vita del Figlio, ora vivente oltre la morte. Il sepolcro è un indizio, non è una prova, è un indizio. Però la ricerca dal sepolcro vuoto continua, e dove si verifica? Nell'incontro con Gesù, nell'incontro con Gesù di Nazaret, perché si tratta di incontri con Lui, ma le domande vengono anche dalla storia prima dell'incontro con Lui, e sono domande che riguardano proprio la nostra storia. Se anche la parola che stiamo dicendo non sia facile, perché si dice qui in chiesa, ma poi la storia ci rimanda a situazioni davvero drammatiche, che potrebbero risuonare così. Dentro e di fronte allo sterminio di decine di milioni di indios, dentro alla schiavitù, alle torture, all'uccisione di tanti neri, 100 milioni di schiavi neri, e dentro all'inferno di Auschwitz, e dentro al lampo distruttivo di Hiroshima e di Nagasaki, e dentro alla Bosnia, e dentro ai 4 milioni di morti della regione dei Grandi Laghi in Africa, e oggi dentro all'Afghanistan, e all'Iraq, e a tante stragi ancora che si ripetono in Africa, in America Latina. Ma davvero è possibile ancora dire una parola di ragionevole speranza in un'umanità migliore? O è un'illusione? Potremmo dire di nuovo che non è un'illusione, perché anche negli inferni a cui ho fatto cenno c'è sempre stato anche l'amore. Un esempio, anche ad Auschwitz c'è stato un uomo, per dire uno, ma ci sono stati altri, come Massimiliano Padre Kolbe, che nell'inferno di Auschwitz ha fatto balenare la luce dell'amore dando la vita per un altro, ponendosi al suo posto per morendo, per salvare possibilmente la vita di un altro. E sappiamo, ad esempio, che anche dentro all'inferno della guerra fratricida della Bosnia c'è stata gente, musulmani e serbi, che dentro a quella terribile situazione hanno accolto l'altro, dell'altra etnia, e l'hanno salvato, l'hanno protetto, l'hanno custodito. Sempre c'è stato l'amore, anche all'inferno, anche in questi inferni. E sempre c'è stato anche il dibattito con Dio, il rivolgersi a Lui, magari come troviamo scritto Mauthausen su una parete: Dio, se ci sei, dovrai tu chiederci scusa, perdono per quello che qui è successo. Però è sempre un interloquire con Dio, è sempre chiedergli conto, è una forma di preghiera, come i salmi della Bibbia testimoniano. Dio, perché? Fino a quando? Come mai? Come mai l'innocente è colpito? Come mai tanto dolore? Come mai tanta sofferenza? Quindi dalla storia stessa gli indizi della speranza ragionevole ci sono. E c'è l'incontro con Gesù di Nazareth, perché sempre commento, che sento dentro profondamente anch'io con commozione, che i Vangeli non parlano di qualcosa di clamoroso, di folgorante, parlano di situazioni che si riavviano poco a poco, poco a poco. Nei luoghi laici della vita Gesù si incontra con i suoi amici, donne e uomini, appunto senza speranza più, la speranza frantumata, senza più coraggio, addolorati, senza futuro. E l'incontro con Lui, dove? Ah, nel cimitero, dove Maria piange e riconosce Gesù quando Gesù la chiama per nome. Quindi si tratta anche di una dimensione proprio profonda, personale, personale. Con i due, come leggeremo nel Vangelo di domani, sulla strada di Emmaus, quindi una strada di campagna, e non lo riconoscono subito, poco a poco. Come nella vita, poco a poco si può riprendere la speranza. E poi nella stanza dove erano, stanza presa a prestito, dove erano rinchiusi per paura di far la stessa fine, dove avevano celebrato la cena, poi in riva al mare dove erano tornati a pescare perché erano pescatori. Così, nei luoghi della ferialità c'è l'incontro. E come avviene per noi questo incontro? Io credo personalmente che è misterioso l'incontro con Gesù di Nazareth, crocifisso e vivente oltre la morte. È misterioso, ognuno col suo tempi, con la sua sensibilità, ma è possibile questo vivere un incontro che di ragionevole speranza, che nasce da un affidamento alle dimensioni concrete e anche misteriose della vita. E quando diciamo, come ho già accennato, che il Padre l'ha risuscitato dai morti, significa anche che ha dato giustizia alle vittime, perché Gesù è stato vittima, martire, e che quindi Dio dà giustizia alle vittime, ai martiri, ai crocifissi di oggi. Certo, noi non possiamo qui celebrare la Pasqua, non possiamo dire di credere in una vita oltre la morte, se ogni atto di fede in questa risurrezione, in questa vita, non diventa immediatamente un impegno per esprimere parole, gesti di verità, di giustizia, di pace, di fraternità in questa vita. Altrimenti è come altrimenti sia a livello personale, sia oggi a livello comunitario, è come l'organizzazione di un imbroglio, di un'illusione. Non si può annunciare la Pasqua e disinteressarsi della storia. Ogni atto di fede nella risurrezione, immediatamente, ripeto, deve trasformarsi in un atto di impegno per rendere più umano questo mondo, per esprimere parole e gesti di vita in questo mondo, quindi dentro all'ingiustizia del mondo, perché la morte più grave che avviene ogni giorno sono 25.000, 30.000 persone che muoiono, meglio, sono uccise dall'ingiustizia strutturale, dalla fame, dalla sete, dalla mancanza di medicinali. Sono le persone che sono, mentre parliamo qui, cominciamo sempre dai bambini a pensare, sotto i bombardamenti di guerre terribili, irrazionali, quella dell'Iraq che è presa esempio di tutte attualmente. Ci sono tante situazioni in cui le persone sono sfruttate sfruttate, violate, violentate, in cui ci sono tante situazioni di pregiudizio, di esclusione delle persone. E c'entra con la risurrezione anche l'ecosistema in cui siamo e ci muoviamo, perché tanti sono gli esseri viventi, non solo l'uomo che pretende di farla da padrone sull'universo. Siamo in relazione con tutti gli esseri viventi, con l'intero creato. Quindi dire crediamo nella vita oltre la morte significa impegnarsi il più possibile perché ci sia giustizia, non violenza e pace, accoglienza dell'altro, misericordia, compassione, concreta solidarietà, rispetto dell'ambiente vitale. Altrimenti resta come una sorta di illusione. Si celebra il rito e la vita va avanti. Ricordo sempre, ogni anno, perché per me è un riferimento grande, quello che diceva uno teologo straordinario, un pastore, Bonhoeffer, impiccato dai nazisti a Flossenbürg il 6 aprile del 1945, quando diceva, con la sua profondità teologica, era un uomo amante della vita, vitale proprio, si oppose strenuamente al nazismo, partecipando anche dibattuto a un attentato a Hitler, fu per questo impiccato, e lui diceva, non possiamo cantare l'alleluia di Pasqua nelle chiese se permettiamo che i nazisti continuino a uccidere migliaia di persone. Come a dire, oggi non possiamo cantare l'alleluia nelle chiese se ci disinteressiamo della storia, di quello che avviene di negativo, delle stragi di oggi. Non possiamo cantare l'alleluia e poi non preoccuparci degli altri, di chi vive accanto a noi e degli altri che sono tutta l'umanità. Questo credo possa essere la riflessione della Pasqua di quest'anno e di sempre, della Pasqua di ogni giorno, di questo passaggio dai segni di morte, dalla morte ai segni della vita. Gesù si incontra nel mistero a cui accennavo, noi ci incontriamo. Ed è importante anche fra di noi comunicarci questi segni di ragionevole speranza. Nel mondo, come accennavo, ci sono tante ingiustizie, malvagità, c'è anche crudeltà. Però ci sono anche tanti segni buoni, positivi, di esperienze positive, di resistenza, di dedizione, fino a dare appunto la vita, come Gesù, come tanti martiri. Ecco, nella comunicazione di questi segni di ragionevole speranza c'è il passaggio anche dentro di noi perché la speranza possa di nuovo, sempre, anche se con fatica, ma rinascere. Siamo qui per ridirci anche oggi, nella riflessione, nella preghiera, che siamo tutti chiamati a dare sempre una ragione in più nella vita di speranza.